Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ecco, prima di iniziare la riflessione, molto brevemente prendo una vostra indicazione di sabato scorso, il giorno di romitaggio, nei suggerimenti sulla preghiera. Hai qualche suggerimento da dare? Uno di voi ha scritto: in questo nuovo modo di pregare a volte sento un po' di soggezione con Dio. Poi ringrazia del cammino e si chiede: è giusto misurare e quantificare sempre il tempo della preghiera? Ecco, una domanda molto bella, perché in realtà è vero che incamminando un metodo nuovo di preghiera questo può suonare un po' artificioso per qualcuno di voi, e non dovete spaventarvi. È come quando si prende la patente: è molto macchinoso all'inizio cominciare a coordinare freno, frizione, acceleratore, mi sembra che ci siano mille cose da guardare. In realtà dopo un anno che uno guida va tranquillo senza pensarci e fa incidenti. Ecco, l'anno dopo sempre pericoloso, poi superato l'anno, dopo i primi due incidenti, allora uno comincia a essere più smaliziato. Quindi un po' di pazienza. Ecco, io risponderei a questo ragazzo che in realtà è vero, non bisogna misurare e calcolare il tempo della preghiera, perché in realtà tutta la vita è chiamata a diventare preghiera. Tutto. Tutto deve diventare, è chiamato a diventare alleanza con Dio, perché la nostra vita sarà bella quanto più è un camminare in alleanza con Lui. Tutto quello che viviamo, il lavoro, i rapporti, il tempo libero. Ecco, questa in fondo è la bellezza della vita. Però noi siamo deboli e allora abbiamo bisogno di avere dei momenti specifici in cui ci alleniamo. E in ogni caso l'amore ha bisogno di appuntamenti, sempre. Ecco allora l'importanza di avere degli spazi in cui ascoltiamo, dialoghiamo, facciamo comunione, gustiamo anche la presenza di Dio, altre volte invece c'è più fatica. Ecco, tutto questo poi allora si espande nella giornata. È importante anche che noi non ci lasciamo andare semplicemente allo spontaneismo. La libertà è qualcosa di molto prezioso e la preghiera deve essere vissuta nella libertà, non semplicemente come un dovere. Ma la libertà non è spontaneismo. La libertà è la possibilità di scegliere, e scegliere volentieri ciò che è il nostro bene, mentre invece lo spontaneismo è andare dietro soltanto al capriccio del momento. Non costruisce per niente. Anche chi vuole imparare a suonare la chitarra, se va dietro lo spontaneismo, non suonerà mai bene. Chi invece si sottopone a un minimo di ordine, a un minimo di disciplina, arriverà il momento in cui suona in modo meraviglioso. Ecco, e veniamo al tema di oggi, che è la preghiera come perdono. In sostanza, tra questa volta e la prossima volta, ci fermiamo su quella parola che troviamo nel Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, perdona i nostri peccati, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Oggi ci fermiamo sulla prima parte e la prossima volta sulla seconda parte, cioè sul perdono tra di noi. Non è un caso che Gesù, insegnandoci la preghiera dei figli, il Padre nostro, abbia messo proprio nel Padre nostro la richiesta del perdono. Ecco, perdonaci perché anche noi perdoniamo. E Gesù ci ha messo questa richiesta sul perdono proprio in questa forma del perdono che scende da Dio a noi, perdona noi, e poi del perdono che deve circolare tra di noi. Ecco, noi penso che a questo punto anche chi è più nuovo nel cammino della fede, a questo punto ha già capito che Gesù è molto realista, molto realista. Gesù conosce veramente la nostra vita e conosce il nostro cuore e sa che la debolezza, il peccato, fa veramente parte della nostra vita. La nostra vita non è tutta debolezza, è tutta peccato, come a volte sentiamo dire o diciamo noi, sono solo un peccatore. No, la nostra vita non è solo questo, ma è un fatto che la nostra vita deve fare i conti con la debolezza, con la nostra miseria. È la vita di tutti, a partire dai santi, che sono i primi ad essere molto convinti di essere dei peccatori. Ecco, siccome la debolezza fa parte della nostra vita, è logico che entri nella nostra preghiera. Ecco qui la preghiera come pentimento e come richiesta di perdono. È vita. E noi abbiamo già un po' scoperto nel cammino di questo anno che tutta la nostra vita deve entrare nella preghiera, perché se non è la preghiera che entra nella vita, entrano maschere, non ci siamo noi. Nella preghiera portiamo noi stessi, quello che siamo, quello che viviamo, alla luce della parola. Ecco, vorrei farvi notare che è un dono straordinario poterci presentare a Dio così come siamo, con le nostre debolezze, con le nostre miserie, e sentirci amati da Dio. Dio non si scandalizza di noi. A volte gli altri possono scandalizzarsi di noi. Certe volte persino noi ci scandalizziamo di noi stessi. Dio no. E allora lo scoprire, la preghiera di pentimento, come un essere accolti fino in fondo di Dio, è qualcosa che allarga il cuore e ci riempie di gratitudine. Senza perdono in realtà non si può vivere, o meglio, non si può vivere nella libertà. Certo, c'è anche chi vive e sembra che non abbia bisogno di perdono, ma senza il perdono, io credo che lo potete confermare tutti, soprattutto chi ha qualche anno in più di vita, che ha più esperienza di vita, senza perdono si vive indurendo il cuore finché si riesce, il cuore e la coscienza. E allora a volte all'esterno noi possiamo anche apparire dei duri, dei forti, ma a volte dentro ci può essere l'inferno. Io ricordo bene un ragazzo una volta che stava uscendo dalla mafia e dalla tossicodipendenza, ma in modo pesante, non era solo un ladro di galline. Aveva un bisogno estremo di confessarsi, al punto che aveva gli incubi di notte, rischiava di andare fuori di testa, aveva bisogno di deporre i suoi pesi ai piedi di Dio, e ha usato proprio questa espressione con me. All'esterno sembra che io non abbia paura di niente, di nessuno, dentro ho l'inferno. Dentro l'inferno, e sono anni che ho l'inferno, ma non ho mai voluto ammetterlo. Adesso non ce la faccio più. Ecco, per dirvi fino a che punto c'è bisogno di perdono nella nostra vita, al di là delle apparenze, a volte al di là dei sorrisi o di sembrare persone sicure o forti o libere, abbiamo bisogno del perdono di Dio. Tutti dobbiamo fare i conti con la nostra debolezza. In particolare io sono colpito da qualcuno che si sente in certi momenti addirittura schiacciato dalla sua debolezza e arriva ad avere una visione così negativa di sé che rasenta quasi la patologia. E qualcuno fa una fatica enorme ad arrivare ad una visione realistica di se stesso, cioè a vedersi in modo un po' oggettivo nei doni, nelle ricchezze e anche nelle debolezze. Qualcuno addirittura arriva a dei livelli patologici. Bene, io vorrei proprio dire nel nome del Signore, non soltanto a nome mio, che nessuno è spazzatura, nessuno. Tutti siamo chiamati a coltivare un'immagine realista e positiva di noi stessi, imparando a vederci come Dio ci vede. E Dio non è mai pessimista sull'uomo, mai. Dio non crea spazzatura e non vede nessuno soltanto come spazzatura. In noi Dio la prima cosa che vede è il fatto che siamo Suoi figli, tutti. Anche della persona più infangata nel male, La prima cosa che vede Dio non è il fango, ma questo è mio figlio, e per lui ho dato la vita. Poi certamente Dio vede anche il male che ci devasta, vede anche con sofferenza il nostro male. Ma siamo figli, figli deboli, ma figli, figli che spesso cadono, ma figli, siamo figli. Vi leggo una bella pagina realistica di Jean Vanier, che, lo sapete, è un profeta dei nostri tempi, un uomo che ha vissuto 8 anni nella Marina come ufficiale, poi è diventato professore di filosofia all'università, poi ha scoperto in modo particolare la fede ai poveri, in particolare i poveri, gli handicappati psichici, e ha dato inizio con la forza di Dio a una comunità che oggi è sparsa in oltre 80 paesi nel mondo, la comunità dell'Arca. Jean Vanier ha scritto in un suo bel libro: finché non accetto, vale per ognuno di voi a cominciare da me, finché non accetto di essere un miscuglio di luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore e di odio, di maturità e di infantilismi, io non sono realista e non sono in contatto vero né con me stesso né con gli altri. Ecco, per essere veramente in contatto con me stesso e poi con gli altri, io devo accettare di essere questo miscuglio di luce e di tenebre, di odio e di amore, di maturità e di infantilismi. E questo per tutti, anche per gli uomini più importanti. Quando accetto, dice sempre Jean Vanier, quando accetto di avere debolezze e difetti, ma anche di poter progredire verso la libertà interiore, allora sono nel cammino della verità e della speranza. Posso crescere, posso maturare. Ecco, per poter maturare io devo essere in contatto con la verità di me stesso, e io sono questo miscuglio di luce e di tenebre. Fino a quando? Fino a un quarto d'ora dopo la morte. Ecco, con la morte finalmente entreremo nella luce completa della risurrezione, ma in questa vita avremo sempre a che fare i conti con la nostra debolezza. Certamente si cresce, certamente il Signore ci purifica e ognuno di noi matura, ma la debolezza ci accompagnerà fino alla morte. Non a caso i santi si sono confessati fino all'ultimo giorno. Dal Papa all'ultimo cristiano abbiamo bisogno di confessarci fino all'ultimo respiro, quando riceveremo l'ultima assoluzione prima di entrare in paradiso. Questo realismo ci fa un gran bene. Ecco, proprio perché la debolezza, i fallimenti, il peccato sono esperienza di tutti, il perdono è un bisogno fondamentale della vita di tutti. E in sostanza che cos'è il bisogno di perdono? È il bisogno di non rimanere inchiodati ai nostri sbagli. Noi siamo molto di più dei nostri sbagli, e nessuno vuole rimanere inchiodato tutta la vita ai suoi sbagli. Il perdono ci schioda e ci apre un cammino nuovo nella speranza. Noi abbiamo bisogno appunto di speranza, per poter vivere e non semplicemente lasciarci vivere. Abbiamo bisogno che si mobilitino energie. Se non abbiamo una speranza davanti a noi, noi rischiamo di vegetare. Mi è molto piaciuto in una revisione di vita alcune settimane fa, uno di voi che alla domanda qual è stata per te l'esperienza più forte di Dio ha risposto proprio così: per me l'esperienza più forte di Dio nella mia vita è stato il giorno in cui mi sono sentito perdonato, perché in quel giorno mi sono sentito rinascere. e avevo un peso enorme sulla coscienza per lunghi anni passati nel male. Era la mia croce. Questo peso era la mia croce. Il momento in cui Dio mi ha liberato, mi son sentito perdonato, per me è stata una vita nuova. Ecco, mi ha commosso perché questa è veramente un'esperienza di Dio, il bisogno del perdono di Dio. Per questo la parola di Dio ci parla molto di perdono, proprio perché la parola di Dio è esperta in umanità, ci parla continuamente di perdono, ci parla continuamente di un popolo che è infedele e che pecca, che non riesce a mantenersi fedele all'alleanza, e dall'altra parte di un Dio che è fedele, che rilancia continuamente l'alleanza, cioè perdona, un Dio che perdona. E noi sappiamo che questa fedeltà di Dio che perdona prende un nome molto bello che ci è familiare, misericordia, misericordia. Il nostro Dio è un Dio misericordioso, al punto che questo nome, misericordia, possiamo dire che è il secondo nome di Dio. È molto bello vedere come nell'Esodo, al capitolo 3, Dio rivela il suo nome a Mosè, rivela il suo nome come Yahweh. Io sono colui che sono, che concretamente vuol dire io sono con te, io agisco per te, in tuo favore. Bene, al capitolo 34 dell'Esodo c'è un'ulteriore rivelazione del nome di Dio. Mosè, che ha sperimentato molte volte la potenza di Dio, fa una richiesta stupenda a Dio. Dice, mostrami la tua gloria. Ecco, Mosè, che come noi ha bisogno di sempre maggiore intimità con Dio, vuol vedere il volto di Dio. E Dio gli risponde, tu non puoi vedere il volto di Dio e rimanere in vita, ma io passerò, ti metterò in quella roccia, al riparo, e quando sarò passato tu vedrai le mie spalle, perché non puoi vedere Dio faccia a faccia e restare in vita. E poi alcuni versetti più avanti, ecco, leggo direttamente dal libro dell'Esodo, dove Dio dice in fondo il suo nome. Allora il Signore scese nella nube, si fermò presso Mosè e proclamò il nome del Signore. Il Signore, Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Ecco, una nuova rivelazione di Dio proprio nel libro dell'Esodo. Misericordia, compassione, fedeltà, perdono. Ecco, il nome di Dio. Di fronte a quel popolo che come noi è un popolo carico di debolezze e di miseria. Ecco, ma a questo punto facciamoci una domanda. Che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? E in riferimento a che cosa noi diciamo che un comportamento è peccato oppure no? Ecco, andando subito molto al cuore del discorso, diciamo così. È la parola di Dio che ci rivela il vero senso del peccato. È la parola di Dio. Perché la parola di Dio è la parola che ci rivela la nostra vera identità. È la parola di Dio che ci dice chi siamo. E chi siamo nel nostro rapporto con Dio. La parola ci dice che noi siamo figli. E che la nostra verità è rimanere in questo rapporto con il Padre. Bene, il peccato è tutto ciò che sfigura la nostra identità di figli, è tutto ciò che inquina la nostra identità di figli, è tutto ciò che ci allontana dal nostro essere figli, dal nostro vivere da figli. Faccio un esempio molto concreto per capirci. Perché rubare è peccato? Beh, una prima risposta è perché se mi prendono mi mettono in galera, no? Ed è vero, ma c'è di più. Rubare è peccato perché deturpa la mia verità, la mia identità. Oltre che danneggiare gli altri, il momento in cui io rubo, rendo me stesso ladro. E la mia verità non è di essere ladro. La verità dell'uomo è quella di essere solidale con gli altri, di amare, di avere dei rapporti leali, di diventare dono, di aiutare. Questa è la mia identità. Se io rubo, mi metto sul terreno della menzogna. Sfiguro me stesso. Poi certo, rubare è peccato anche perché va contro gli altri, certamente. Ma prima ancora il male lo faccio a me stesso perché io mi metto nella menzogna. Allora noi sappiamo che ogni comportamento conferma la nostra identità oppure la indebolisce e può anche smentirla. Nella misura in cui io agisco da figlio, io divento sempre più figlio, entro nella verità. Se io vivo invece come schiavo, come persona che non si cura né di Dio né degli altri, io smentisco la mia identità. Ora, la parola di Dio, proprio perché sa chi è l'uomo, chi sono io, sa che cosa è il peccato e tutto quello che deturpa la mia umanità, è nella parola di Dio. Bene, la parola di Dio usa tanti termini per parlare di peccato, è segno che il peccato era molto presente già nell'Antico Testamento, ma in particolare ci sono tre parole per indicare il peccato che sono molto istruttive per aiutarci poi a capire che cos'è il pentimento. Scusate se uso tre parole ebraiche, poi le vedrete poi scritte quando avrete le dispense, ma ci aiutano, poi le traduco, ci aiutano a capire il senso del peccato. Una prima parola per indicare il peccato è fesha, che indica uno stato di ribellione, di infedeltà. Potremmo tradurre fesha con tradimento, e contiene proprio l'idea di ostilità. Troviamo questa parola per esempio nel Salmo 51, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, nella tua grande bontà cancella il mio tradimento. Questo termine suppone che tra Dio e l'uomo ci sia un'alleanza che viene infranta dal peccato. Ecco il tradimento, l'infedeltà. E quindi in questo senso il peccato è radicale ingratitudine. Ricevo tutto da Dio, sono in alleanza con Lui, eppure io lo tradisco. Ho le mani piene dei doni di Dio e io uso questi doni per tradire Dio. In realtà è vero, noi tradiamo Dio con i doni di Dio, con la nostra mente, col nostro cuore, con le nostre membra. Tutti i doni che riceviamo da Dio. Una seconda parola che esprime il peccato nell'ebraico è avon. Questo termine viene tradotto comunemente con la parola colpa, e indica la situazione in cui viene a trovarsi il peccatore, non tanto l'atto del peccare, quanto la situazione in cui si trova il peccatore dopo il peccato. Ed è una situazione contorta, disordinata, schiacciata. Ecco, questa parola avon parla, per dirlo con un'immagine, di un uomo che vive come curvato sotto un peso enorme. Lo troviamo per esempio nel Salmo 38. Le mie colpe mi schiacciano la testa, gravano su di me come un pesante fardello. Ecco, è una percezione molto chiara del peccato. In realtà il peccato promette molto, ma se siamo sinceri dobbiamo riconoscere che poi il peccato ci rende contorti, curvi, ripiegati. Ecco, noi usiamo questa parola, ripiegati, ci diminuisce, il peccato ci rende qualcosa di meno, ci schiaccia. Un terzo termine è attà, e significa fallire il bersaglio. Ecco, come un arco che scocca una freccia, ma si fallisce il bersaglio, significa non raggiungere la meta, non raggiungere lo scopo. Anche questo è molto realistico, la Bibbia è molto realistica quando parla dell'uomo, di Dio, di qualunque realtà. In realtà il peccato è sempre un fallimento, sempre, è sempre un vuoto, è sempre una delusione. Credevi una cosa, ti fa credere una cosa e in realtà è un'altra. Questo è molto chiaro se noi pensiamo alla parabola del figlio nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Questo figlio se ne va convinto di trovare libertà, in realtà non raggiunge lo scopo, trova fame e schiavitù, ha fallito il bersaglio. Ecco che cos'è il peccato. Bene, queste tre parole mi sembra che caratterizzino abbastanza quello che è il peccato: tradimento, ripiegamento, fallimento. E quindi è qualche cosa che va prima di tutto contro di noi, poi certamente va contro l'alleanza con Dio e va anche contro gli altri. Ma veniamo al perdono. Che cos'è invece il perdono? Che cos'è? E come muove il cuore di Dio? Ecco, nell'Antico Testamento noi abbiamo già una rivelazione molto ricca sul perdono di Dio. Continuamente nei Salmi, nei profeti, ma in tutta la Bibbia noi troviamo episodi di pentimento e di perdono di Dio. Ma è Gesù, e soprattutto Gesù, che in tutta la sua vita, e in particolare nella sua morte di croce, ci rivela pienamente che cos'è il perdono. Ci rivela fino in fondo Gesù il desiderio di perdono che c'è nel cuore di Dio. Nel cuore di Dio c'è questo desiderio e c'è questa onnipotenza di perdono. L'agire di Gesù, il parlare di Gesù, è stato estremamente chiaro nel parlarci di perdono. E forse l'avete già sentito altre volte anche qui, Gesù col suo comportamento verso i peccatori ha scandalizzato i farisei e i capi del suo popolo, che pure conoscevano l'Antico Testamento, sapevano che Dio era misericordioso. Perché ha scandalizzato Gesù? Ecco, questo forse è il concetto più importante di oggi. Gesù ha scandalizzato con la sua vita tra i peccatori perché in fondo ha proclamato a parole e a fatti ai peccatori, notate, non ai santi, ai giusti, ai peccatori Gesù ha proclamato: Dio vi ama, voi siete amabili. Questo prima che i peccatori si pentano, prima che si convertano. Semplicemente Gesù è andato in mezzo ai peccatori e ha detto loro: Dio vi ama, il regno di Dio è per voi. Gesù li cerca, sta con loro, mangia con loro, in una parola offre amicizia a delle persone che i farisei non si degnavano neppure di avvicinare. E allora ecco che chi tra di loro, tra questi peccatori, percepisce l'amore di Gesù, l'amore di Dio? comincia a cambiare. Lo chiarisco meglio. Gesù non si presenta ai peccatori con la legge in mano dicendo: convertitevi e allora a questa condizione Dio vi amerà. Gesù non fa questo discorso. Se avesse fatto questo discorso non scandalizzava nessuno, perché questo lo dicevano anche i farisei: convertitevi, allora quando sarete giusti Dio vi ama. Notate che questa è ancora la nostra mentalità dopo 2000 anni. Quando io sarò diventato buono, Dio mi amerà. Ma questo è esattamente ciò che Gesù ha smentito con la sua vita. Gesù si presenta, passatemi l'espressione, si presenta ai peccatori senza legge, senza legge. Semplicemente li ama. Con la sua vita rivela semplicemente ai peccatori: Dio vi ama, senza chiedervi nulla. Vi ama. Percepite questo amore. Cercate di percepire questo amore. Ecco quello che dice Gesù. Chi percepisce questo amore cambia. Cambia. Sente il bisogno di cambiare. Non come un dovere, ma perché l'amore lo riempie. È sempre l'amore che ci fa cambiare, non la legge, non il dovere, non il senso di responsabilità. È l'amore che ci cambia dentro. Questa è la buona notizia di Gesù. Questo è il Vangelo di Gesù. Dio vi ama, stop. Non vi ama se, a condizione di. Dio vi ama, basta. Basta. Gesù si ferma lì. Allora chi percepisce questo amore riceve il perdono. Il perdono è pronto. Lui apre il cuore al perdono, lo riceve e gusta la festa del perdono, gusta la gioia di Dio. Ecco, in altre parole, la rivelazione di Gesù è che Dio è perdono. Prima del pentimento, prima del pentimento. Ed è proprio perché Dio ti perdona che tu puoi pentirti. Ve lo dico con una frase di Paolo, Romani 5. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo non ha aspettato che noi fossimo buoni, giusti e santi a morire per noi. È morto per noi per mostrarci il suo amore e ce lo offre. Quando noi eravamo peccatori. Questo è molto chiaro in Zaccheo. È molto chiaro, ma negli incontri del Vangelo questo diventa molto chiaro. Gesù guarda Zaccheo, lo chiama per nome: devo fermarmi a casa tua, va nella sua casa. E non si parla di peccati, di confessioni o di altro. Gesù semplicemente lo ama, gli manifesta il suo amore, lo accoglie, gli dimostra stima, affetto, amicizia. La prima parola non è quella di Gesù di dire: avanti, dimmi i tuoi peccati. La prima parola è quella dei farisei: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ecco lo scandalo, ecco lo scandalo. E invece ecco, da questa comunione che Gesù offre a Zaccheo, alla fine del pranzo, è Zaccheo che è un altro. Signore, do la metà dei miei beni ai poveri. Gesù non gli ha chiesto niente. È lui che sente il bisogno di una vita nuova, perché l'amore l'ha cambiato dentro. L'ha cambiato dentro. Questo è il bel Vangelo del perdono. Ma l'immagine più luminosa e più sconvolgente della solidarietà di Gesù con i peccatori è la croce. È la croce, dove il Figlio di Dio non soltanto muore per i peccatori, ma muore insieme ai peccatori e come i peccatori. Quella è la solidarietà del Figlio di Dio con noi peccatori. Un'ultima domanda. Che cos'è il perdono? Poi torneremo su questo la prossima volta. Come opera il perdono di Dio in noi? Ecco, noi siamo portati a pensare che il perdono cancella le nostre azioni e i nostri peccati, quasi come una lavagna scritta, si passa con lo strofinaccio e si cancella. In realtà noi sappiamo che le nostre azioni passate, i nostri peccati non si cancellano, non si cancellano. Certe azioni che noi abbiamo compiuto non possono essere cancellate. No? Per rimanere all'esempio del rubare, se io ho rubato il motorino a una persona, anche nel caso che dopo un anno, 10 anni io gli restituisca il motorino con gli interessi, quell'azione che ha provocato nella persona rabbia, paura e ha lasciato una specie di diffidenza magari verso gli altri, non puoi fidarti di nessuno, e quello non lo cancello. Io posso restituire il motorino, ma la mia azione ha creato un inquinamento che resta. Ora, il perdono non è che vada a distruggere le azioni che sono state compiute. Detto in parole molto semplici, il perdono è un incontro con l'amore di Dio che opera su di me, sul mio cuore, crea una trasformazione e mi apre nuovi sentieri di vita. Ecco, crea proprio qualche cosa dentro di me e mi apre a una speranza. È significativo il verbo che troviamo nel Salmo 51, questa parola che credo che colpisca tutti voi quando preghiamo il Salmo: crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. C'è proprio la parola creare, il verbo ebraico bara, creare. Questo verbo è riservato a Dio sia per dire la creazione del mondo, sia per dire qualche cosa di meraviglioso, come per esempio la liberazione dall'Egitto. Ecco, sempre azioni straordinarie di Dio. Bene, il perdono è un'azione straordinaria dell'amore di Dio che crea in noi qualche cosa di nuovo. Non è soltanto un condonare i debiti o cancellare una lavagna. È proprio qualche cosa di nuovo che viene creato dentro di noi. E in realtà tutti noi lo abbiamo già sperimentato, o qualcuno potrà ancora sperimentarlo per la prima volta. Tutti abbiamo già sperimentato che certe volte il perdono di Dio veramente ci ha rigenerati dentro. Siamo usciti, per esempio, da una confessione leggeri, nuovi, e la nostra vita dopo è stata nuova. Così sono stati gli incontri di Gesù con i peccatori. Pensate all'incontro meraviglioso con quella donna sorpresa in adulterio. Dopo l'incontro con lei, neanch'io ti condanno. Pochissime parole. Va, non peccare più. A me piace molto pensare quel va, non peccare più, non semplicemente come un ordine. Io ti comando di non peccare più, ma come una possibilità. Tu adesso sei nuova, perché io ti ho incontrata. Credi a questa novità e vivi in questa novità. Questo in fondo è il sacramento del perdono. E come sarebbe grande se noi credessimo di più che quando io ricevo il perdono sono nuovo. Posso vivere nella novità perché sono nuovo. Concludo. Sperimentiamo allora in questa settimana la preghiera come richiesta di perdono. Ecco, vorrei chiedervi proprio di prendere nota di questa di questi suggerimenti concreti che vi do, anche se possono sembrare un po' artificiosi, ma provate a farli proprio in modo letterale, perché abbiamo bisogno di sperimentare nella semplicità il perdono di Dio, nella preghiera, poi certo anche in certi momenti del sacramento. Allora ecco, vi do questi suggerimenti successivi. Primo, comincia sempre la preghiera cercando l'alleanza con lo Spirito, come stiamo suggerendo da tempo. Ecco, cerca proprio di entrare in contatto con lo Spirito di Gesù, perché è Lui che anima la tua preghiera. Lasciati animare da Lui, fidati di Lui. Poi, secondo passo, scendi nella tua coscienza e fermati in particolare su uno sbaglio della tua giornata. Scegliete solo una cosa, uno sbaglio della tua giornata, e prova a guardare quello sbaglio, che può essere un gesto di egoismo, uno scontro che hai avuto con un amico, un compagno di comunità, in famiglia, eccetera. Cerca di guardare però quel peccato, quello sbaglio, non con uno sguardo superficiale. Prova a guardarlo con gli occhi di Gesù. Con gli occhi di Gesù. Perché dico questo? Perché noi possiamo anche sbagliarci nel guardare i nostri peccati. Vi faccio un esempio. A volte io posso aver fatto una piccola cosa, ma siccome mi ha umiliato davanti agli altri, davanti agli occhi di tutti, ecco che io lo giudico una cosa enorme, e magari è una cosa piccola, e Gesù magari la vede proprio piccola. Altre volte invece io posso avere un atteggiamento cattivo che nessuno vede. Mettete per esempio un rancore dentro di me che io non combatto, o magari addirittura un odio verso una persona, o il sentirmi superiore agli altri, il disprezzare una persona. Nessuno lo vede, ma la mia testa macina questo male. Questa è una cosa grave, è una cosa grave. Anche se nessuno la vede, Gesù la vede grave. Ecco perché dico, prova a guardare il tuo sbaglio con gli occhi di Gesù e non soltanto con i tuoi occhi. Poi, ecco, consegna fiduciosa. Quando hai individuato lo sbaglio che l'hai guardato, consegnalo a Gesù con una parola di Vangelo. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Una preghiera bellissima, la preghiera del malato di lebbra. Se vuoi, puoi guarirmi. E ripetete lentamente questa parola. Se vuoi, puoi guarirmi. Senza pensare tanto allo sbaglio, ma cercando di entrare in comunione con Gesù, perché è la comunione con Lui che trasforma il cuore. Signore, se vuoi puoi guarirmi. Oppure, se qualcuno vuole, utilizzi l'altra parola, la parola del Salmo, crea in me un cuore puro, un cuore nuovo. Ecco, ultimo, cerca un nuovo sentiero di vita. Cerca un nuovo sentiero di vita, cioè individua una piccola decisione per uscire da quel male. Non lo so, se hai avuto uno scontro con un compagno di comunità o in famiglia, prega per poter trovare il modo di chiedere perdono o di chiarire quello scontro. Ecco, se hai sbagliato, che so io, una parola, o sei stato ripiegato su te stesso, scegli di andare incontro agli altri, o scegli un piccolo atto generoso. Ecco, combatti così, con un nuovo sentiero di vita. Allora ecco, questo mette in movimento una novità di vita che Gesù crea dentro di te. Ecco, proviamo questa settimana a vivere il primo momento di preghiera così. Poi allora, a questo punto, aprite la parola implorando lo Spirito.
Radio Maria, trasmettiamo Scuola della Parola, di padre Pino Isoardi.
Santo, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu sei il frutto della croce per la remissione dei peccati. Grazie che ogni volta che Dio Padre ci perdona è un'effusione di te su di noi. Grazie che Dio perdonando si comunica, rinsalda la comunione con noi e ci trasforma. Spirito Santo, aiutaci a riflettere sulla grandezza del perdono e rendici umili su questa forma di preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, la volta scorsa abbiamo già iniziato a riflettere sulla richiesta del Padre nostro, perdonaci come noi perdoniamo. E la volta scorsa ci siamo fermati sulla prima parte, perdonaci. Ecco, tra le diverse cose viste la volta scorsa, forse anche un po' troppe, vorrei sottolineare e sintetizzare quella centrale, quella che mi sembra fondamentale, che dobbiamo chiedere proprio allo Spirito che penetra in noi. La sintetizzerei così: il perdono è una questione di amore, la cui iniziativa parte sempre da Dio. Ecco, il perdono è una questione di amore, la cui iniziativa parte sempre da Dio. E nella vita e nella morte in croce di Gesù, Dio manifesta il suo amore per i peccatori, per noi, per me, perdonandoli prima che si convertano. Dio perdona prima che ci convertiamo. Ed è proprio grazie al perdono che noi possiamo convertirci. Ecco, allora la volta scorsa riflettevamo su quella frase di Paolo ai Romani: quando eravamo peccatori, Dio è morto per noi, non dopo, quando eravamo ancora peccatori. Ed è questo che crea lo scandalo nei farisei e negli scribi riguardo al fatto che Gesù è con i peccatori. Proprio il Vangelo di oggi, Marco 2, chi l'ha pregato, si esprime così. Quando Gesù è in casa di Levi e si radunano molti pubblicani e peccatori, ecco che gli scribi e i farisei, ai discepoli, perché forse hanno soggezione di attaccare direttamente Gesù, ma ai discepoli chiedono: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Ecco lo scandalo. E l'inizio di Luca 15, dove poi troviamo le tre parabole della misericordia, ecco, l'inizio è proprio così: i farisei e gli scribi mormoravano: costui, Gesù, riceve i peccatori e mangia con loro. Cioè, costui offre ai peccatori la comunione, l'amicizia, la fiducia, li tratta come parenti, li tratta come se fossero dei parenti. E sono peccatori. Ecco lo scandalo. Questo scandalo, notate che in qualche misura c'è anche dentro di noi, e forse questa è la nostra conversione più difficile. Guarire da questo scandalo, perché dentro di noi alla fin fine gira un po' questo tarlo: se lo merito, Dio mi ama. Se non lo merito, e possiamo dire mai, Dio non può amarmi. Al massimo mi sopporta, ma fino a quando mi sopporterà? Ecco, e questo tarlo fa un danno enorme nella nostra vita, nella nostra relazione con Dio. Invece tutta la vita di Gesù proclama: Dio ti ama perché Dio fa quello che è. Dio è amore e non sa fare altro che amare. Dio ti ama non perché sei buono, perché tu fai, non hai fatto grandi sbagli, perché tu ti impegni. Dio ti ama perché ti è padre e tu sei suo figlio. ti ama perché sei il tesoro più prezioso che Dio possiede. Dio non ha altri tesori più preziosi degli uomini. Tu puoi anche andartene di casa, rifiutare Dio, ma non potrai mai impedire a Dio di esserti padre e di amarti. Questo non lo decidi tu, non puoi deciderlo, perché Dio resterà padre di te anche se diventi un criminale. Tu non puoi impedire a Dio di esserti padre. Dio ti amerà, anche se gli sbatti la porta in faccia, con più intensità e con sofferenza. Il Vangelo dice questo. La croce. Dio ti amerà con più sofferenza, la croce. Ti attenderà e ti cercherà. Ti cercherà. Perché quando tu fuggi, Dio vede la tua confusione e vede che nel male stai male, stai male. E Dio non è mai indifferente di fronte al male dell'uomo, perché il suo amore lo rende vulnerabile. Dio ha un cuore vulnerabile, non un cuore di pietra. Ecco, allora chi percepisce almeno una punta, e questa è la grazia da chiedere, chi percepisce almeno una punta e fa esperienza di questo amore, comincia a cambiare. Perché di fronte ad un amore così grande, incondizionato, il cuore non resta indifferente, è toccato, cambia. Zaccheo è questo. Tutti i peccatori del Vangelo sono questo, e forse ognuno di noi è questo. Se siamo qui che facciamo un cammino di fede è perché abbiamo sperimentato una punta dell'amore di Dio, non perché siamo dei generosi e dei santi. Ecco, diciamo così che è un po' il centro della volta scorsa e lo sintetizzerei così. Adesso andiamo avanti di qui. Il perdono si esprime a tre livelli. Il primo è questo che abbiamo appena visto. L'esperienza di essere perdonati da Dio. Questo è un primo livello del perdono. Secondo, vivere il perdono tra di noi. Ecco, estendere il perdono di Dio nei nostri rapporti, perdonarci gli uni gli altri. Terzo, perdonare noi stessi. Oggi ci fermiamo su questi due aspetti, diciamo qualche cosa del perdono reciproco e poi del perdonare a se stessi. Nei vostri biglietti molti sono tornati su questo tema, che è molto difficile perdonare a se stessi, più che ricevere il perdono. Ed è vero, è proprio vero. Diciamo allora qualcosa del perdono tra di noi. Nella preghiera del Padre Nostro, la richiesta del perdono presenta in modo molto chiaro il legame tra il perdono che riceviamo da Dio e quello che siamo chiamati a vivere tra di noi. Luca, nella versione di Luca, al capitolo 11, troviamo queste parole: perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. È bella questa sottolineatura. Luca dice: come noi perdoniamo a ogni nostro debitore, cioè a uno per uno. E Matteo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Uno dice come e l'altro perché. Matteo è un comparativo e in Luca invece è causale. Perdonaci così che noi perdoniamo agli altri. Ma non ci fermiamo su questo fatto e diciamo invece subito che non è il nostro perdono ai fratelli a dare a Dio la misura del suo perdono verso di noi. Cioè, se io perdono, ecco che allora anche Dio mi perdona. Questo sarebbe proprio rimpicciolire Dio alla misura nostra, e noi sappiamo come tutto il Nuovo Testamento smentisce proprio questo e ciò che ho appena detto. Tutto il Vangelo e il Nuovo Testamento sottolinea la gratuità del perdono di Dio. Dio fa sempre il primo passo, non aspetta che siamo noi a muovere. Dio non reagisce soltanto a quello che facciamo noi, è Lui che ha l'iniziativa. Prima che noi facciamo qualunque cosa nel bene o nel male. Bene, chiarito questo però, sul fatto che non siamo noi a decidere come Dio deve muovere, chiarito questo, vi leggo una frase di un biblista, Bruno Maggioni. Resta fermo che il perdono ai fratelli è di assoluta necessità. Assoluta necessità. La gratuità dell'amore di Dio impegna seriamente la nostra responsabilità. Estendere il perdono ai fratelli è decisivo quanto riceverlo da Dio. Ecco allora, l'amore di Dio è sicuramente gratuito, però la gratuità di Dio non genera qualunquismo, genera responsabilità. Ecco, lo vediamo brevemente in una parabola famosa che troviamo in Matteo 18, dai versetti 21 al 35, la parabola che è conosciuta come la parabola dei 10.000 talenti. Adesso non so darvi la traduzione in euro, ma facciamo 100 milioni di euro, ecco, o 500 milioni di euro, tanto per avere un'idea. Notate che questa parabola nasce da una domanda di Pietro che avvicina Gesù e gli chiede, notate la domanda proprio del perdono reciproco, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Pietro, come dire, spara già un numero altissimo, il numero 7 è un numero che dice perfezione, vuol dire un numero molto alto, e quindi ha sparato molto in alto nella persuasione che Gesù gli dicesse, beh, non esageriamo, perché poi se dai troppa corda ai fratelli diventa un pasticcio, facciamo 5 volte. E invece no, Gesù risponde, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, uguale sempre, sempre, non ci sono limiti all'amore. E poi racconta la parabola, c'è un re che fa i conti con i suoi servi, tira giù i conti, deve ragguagliare tutto quanto e si presenta subito un servo che ha 10.000 talenti, uno sproposito proprio senza senso. E allora ecco, è lì per non ha da pagare evidentemente, sta per venderlo come schiavo, lui e tutta la sua famiglia, cosa che succedeva nel tempo antico. Questo servo si butta in ginocchio, comincia a supplicarlo. Notate, il servo non supplica di avere il debito pagato, no? Lo supplica solo per avere un rinvio del pagamento. Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Sorpresa, sorpresa, il re cancella tutto il debito. E come dire, e c'è un messaggio prezioso, la risposta di Dio sorprende sempre la nostra domanda, ci supera sempre da tutte le parti, perché Dio non ha le nostre misure. Pochi minuti dopo si ripete la scena, non più tra il re e il servo, ma tra questo servo che ha ricevuto il condono di tutto e un suo collega che gli deve 100 denari, 10 euro. E lo supplica anche lui, stessa scena di prima. Dammi un po' di tempo, ti restituirò ogni cosa. Ma il primo servo è irremovibile, esige il pagamento subito e fino all'ultimo centesimo. Il collega non riesce, lo denuncia e lo fa mettere in carcere. E questo è sconcertante. Questo è sconcertante. Com'è possibile che dopo aver appena ricevuto il condono totale di un debito esagerato, adesso non sia capace di un piccolo gesto di condono, no? È chiaro che sentendo la parabola noi diciamo, ma questo servo uscito di là dovrebbe scoppiare di riconoscenza per cui di fronte alla richiesta del suo collega non dovrebbe pensare neanche un istante a condonargli quei 4 spiccioli. E invece il perdono ricevuto non gli ha scalfito la pietra del suo cuore, neanche scalfita. Sembra una cosa incredibile, ed è una cosa che succede tutti i giorni a me e a voi. Sembra una cosa incredibile. Continuamente ci succede. Noi viviamo del perdono di Dio 24 ore su 24 perché Dio ci incontra solo misericordiosamente, sempre. Ogni volta che ci incontra, tra virgolette, è costretto a usar misericordia con noi. E noi manchiamo così frequentemente di misericordia con gli altri, o con la testa, o con il cuore, o con le parole. Per cui questa parabola è attualissima, attualissima per noi. La parabola poi prosegue mostrando che il re allora fa chiamare questo servo, gli dice: non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Ecco, così come? Poiché tu vivi del mio perdono, estendi questo perdono agli altri. E lo fa gettare in carcere. Teniamo sempre presente che siamo nella parabola, e Gesù conclude: così anche il Padre farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello, perché i due perdoni sono intimamente legati. E notate la sottolineatura: se non perdonerete di cuore. Messaggio: il perdono è una questione di amore, è una faccia dell'amore il perdono. Se tu ami molto, avrai più disponibilità a perdonare. Se ami poco, il perdono diventa un muro di acciaio. Ecco, è un legame quello del perdono di Dio verso di noi e il nostro perdono verso i fratelli. È un legame che non si può spezzare. Se non si dà il perdono al fratello, significa che non si è fatto esperienza del perdono di Dio. Non lo si è compreso. Si è lasciati soltanto sfiorare dal perdono di Dio. Bene, questa pagina di Matteo, di Vangelo, è molto realistica, come tutto il Vangelo, e noi lo possiamo verificare nella nostra vita con molta chiarezza. Chi tra di noi ha vissuto veramente l'esperienza del perdono di Dio e ha toccato in qualche modo un po' il fondo della sua miseria, porta dentro di sé, a mio avviso, due segni, che non è che operino sempre, ma sono indelebili. Chi ha vissuto davvero l'esperienza del perdono di Dio perché ha toccato fortemente la propria miseria. Dio lascia dentro di noi due segni insieme, che sono l'umiltà e la speranza. L'umiltà, cioè la conoscenza di noi stessi, la consapevolezza della propria miseria, e la speranza, cioè la conoscenza dell'amore di Dio. Queste due cose insieme maturano il cristiano e lo rendono misericordioso. Ed è il perdono di Dio che lascia questi due frutti quando è vissuto in profondità. Ma che cosa significa perdonare? Adesso ci facciamo due o tre domande molto concrete. Che cosa significa veramente perdonare? Perché io credo che una certa difficoltà a perdonare derivi anche da una stortura che c'è nella nostra mente. Cioè noi abbiamo paura che perdonare agli altri sia controproducente. E cioè, se io perdono, rischio di favorire un andazzo negli altri. Se io perdono, questo significa che magari è interpretato male, che tutto va bene. Allora è molto importante dire che il perdono non è un generico buonismo per cui va bene tutto e il contrario di tutto. Questo non è il perdono. Così, il perdonare non significa chiudere gli occhi sul male. Sicuramente no. Questo non è il perdono di Dio. Gesù non ha mai chiuso gli occhi sul male e non è mai stato ambiguo riguardo al peccato, mai una sola volta. Perdonare significa almeno tre cose, ed è molto importante che siano chiare alla nostra coscienza e al nostro cuore. Prima di tutto, il perdono esige realismo, o se volete chiamiamolo consapevolezza. Consapevolezza, cioè, io vivo continuamente grazie al perdono di Dio e degli altri, come dicevo prima, continuamente sono immerso nella misericordia di Dio. Dunque posso accettare che anche gli altri abbiano bisogno di perdono. Se io fossi santo e giusto, allora sarei anche autorizzato a dire: ma guarda un po' gli altri come sono deboli. Ma siccome io sono peccato dal mattino alla sera, sono anche santità, ma sono anche peccato dal mattino alla sera, io posso accettare che anche gli altri siano deboli come me. Non sono peggiori di me, gli altri. Allora ecco, il perdonare è soltanto coerenza, realismo, non è eroismo, è solo realismo. E l'accettare che nessuno è perfetto, a cominciare da me, ma siamo tutti in cammino, deboli, incamminati verso la santità. E allora ecco, è accettare con realismo che tutta la vita amare vorrà dire spesso perdonare, e essere amati vorrà dire spesso essere perdonati. Da Dio e dagli altri. Ecco, vorrei proprio che questo entrasse nel nostro cuore, che in questa storia l'amore percorre lunghi tratti di perdono, lunghi tratti, per non dire quasi sempre. Una volta un incontro di Nicoletta e Davide, quei due giovani sposi che portano avanti il gruppo, la scuola di dialogo, quando parleranno poi di questo lo sentirete magari con altre parole, parlavano proprio dell'amore, del perdono, e dicevano che nella coppia ama di più chi sa chiedere perdono per primo. Ecco, ho trovato molto bello. Ama di più chi sa chiedere perdono per primo. Poi perdonare significa una seconda cosa, che mi sembra molto bella anche questa. Perdonare è coltivare la speranza verso i fratelli. E noi abbiamo un bisogno estremo di speranza. Perdonare, cioè, significa riconoscere che la persona è molto più grande dei suoi sbagli e anche dei suoi meriti. Ma la persona è molto più grande di ogni suo sbaglio. E noi non possiamo mai identificare la persona con il suo sbaglio. Questo sarebbe una gravissima disonestà, perché significa inchiodarlo al suo sbaglio. Noi lo facciamo con una certa frequenza, no? Lo dice il nostro linguaggio. Noi usiamo a volte delle etichette per le persone che di per sé inchiodano la persona al suo male. Noi diciamo la parola, per esempio, prostituta. Come dire che identifichiamo tutta quella persona in quel comportamento, ma la persona non può mai essere soltanto una prostituta. O un mafioso non può essere soltanto un mafioso. Gesù non usa mai questo linguaggio. Quando si rivolge a Zaccheo per chiamarlo giù dal sicomoro, non gli dice: mafioso, oggi devo fermarmi a casa tua. Non sarebbe sceso, saliva su un altro albero. E invece lo chiama Zaccheo, e questo gli fa percepire il suo amore. Quando incontra quella donna sorpresa in adulterio, che noi, anche i biblisti, diamo il titolo l'adultera, ma quello non è il nome di Gesù. Gesù la chiama donna, un nome pieno di dignità. Nessuno ti ha condannata, nessuno, neanch'io ti condanno, ma la chiama donna. Ecco, Gesù non usa mai etichette, mai etichette, da includere tutta la persona lì dentro. Questo mi sembra molto bello perché dice come la sacralità della persona non viene mai distrutta dal peccato, neanche da chi vive tutta una vita nel fango. Allora ecco, perdonare un fratello significa dirgli: io ho fiducia in te, tu puoi crescere, tu puoi crescere. E quando un fratello mi perdona, mi dice: io ho fiducia in te, tu puoi crescere. Allora, oggi ho dato un po' di tempo, e voglio farlo in questa settimana, a ringraziare per tutte le persone che nella vita mi hanno perdonato, perché mi hanno fatto continue iniezioni di fiducia. Questa è una cosa di cui io non ho mai ringraziato a fondo, lo confesso davanti a tutti. Ecco, fermarmi lungamente a passare in rassegna tutti i perdoni ricevuti, perché quelli sono state montagne di fiducia che mi sono state regalate. Perdonare significa anche un'altra cosa, una terza cosa. Perdonare è aprire il cuore al fratello, certamente, come dicevo adesso, ma non è mai chiudere gli occhi sul male, mai. Questo sarebbe ingannare il fratello. Il dire a una persona va tutto bene quando va male è tradirla. È tradirla, perché il male è devastante. E allora, di fronte a un fratello che ha un cancro o anche solo un'influenza, io non posso dirgli va tutto bene, perché questo sarebbe proprio ingannarlo e non prenderlo sul serio. Ecco, allora la misericordia chiama le cose per nome. Il male è male, è male. Ma il fratello che compie il male non è soltanto un peccatore, rimane un fratello. Eccolo il discernimento che fa la misericordia. Distingue tra quello che è il peccato e il male e chi lo compie. E questo è il discernimento della croce. La croce è questo discernimento sanguinante tra il peccato e noi che lo compiamo. Ecco, allora noi comprendiamo come il perdono sia veramente l'amore al più alto grado, l'amore al più alto grado, perché è l'amore stesso di Gesù crocifisso, che risponde al male con un bene più grande. Una parola adesso sul chiedere perdono. Ecco, io credo che noi con troppa disinvoltura parliamo di perdono ai fratelli, ma quasi quasi dentro di noi sembra sempre che siamo noi che dobbiamo perdonare ai fratelli. Sorvoliamo invece con facilità sul fatto che noi siamo chiamati anche a chiedere perdono, cioè noi creiamo dei problemi agli altri. Sembra sempre che sono gli altri a creare dei problemi a noi. Invece mettiamo in conto che siamo anche noi a creare dei problemi agli altri. Noi non siamo dei santerelli sempre pronti a dare il perdono agli altri. Ecco, io questo lo penso anche per Pietro, no? Anche Pietro aveva questo difetto. Ho pensato che Pietro avrebbe potuto fare la domanda in modo diverso a Gesù. Lui ha detto: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Sarebbe stato bello avesse chiesto: Signore, quante volte il mio fratello dovrà perdonarmi se io pecco contro di lui? No? Perché non è soltanto che è Pietro che deve perdonare agli altri. Pietro ha creato un sacco di problemi agli altri col carattere che aveva. Allora credo che sia proprio importante che teniamo presente questo. Ora, la preghiera che stiamo imparando, il silenzio, l'ascolto, è un dono proprio grande, perché noi possiamo fermarci ogni giorno con sincerità e chiederci: oggi ho ferito qualcuno con il mio modo di fare, di parlare, di giudicare? E questa è una domanda che dovremmo sempre farci quando andiamo in preghiera, sempre, perché noi ce la troviamo dentro il Padre nostro. Perdonaci, perché noi perdoniamo, e quello è il modello di tutte le preghiere. E com'è importante che noi ci mettiamo allora in ascolto e in riflessione, con grande sincerità, con grande lealtà, e allora cominciare a mettere ordine dentro di noi. Se scopriamo che abbiamo ferito qualcuno, cominciare a dire: Signore, perdonami, perché anch'io voglio perdonare, e rendimi capace di chiedere perdono. Ecco, e poi mettendo ordine dentro di noi, di lì uscire con una decisione che mettiamo nelle mani dello Spirito. Ecco, perché se dobbiamo chiedere perdono a qualcuno, troviamo il modo di farlo, o con una parola o con un gesto, dipende dalla situazione, dalla gravità, ma non fingere che è successo niente. Tante volte ci vuole così poco a chiedere perdono. Una piccola parola, un piccolo gesto. Certamente per chiedere perdono ci vuole un pizzico di umiltà e di coraggio, perché c'è come una piccola collina da superare. Noi, non ci è spontaneo chiedere perdono, ma se c'è un po' di umiltà e un po' di coraggio, si fa quel passo, ecco, e normalmente usciamo dalla richiesta di perdono con il cuore ricolmo, perché è un'occasione per sperimentare l'amore. Ecco, e il chiedere perdono, insisto su questo, deve essere un gesto di amore, non soltanto per sbrigare la faccenda, deve nascere dall'amore. E poi ci vuole anche sapienza, perché a volte è necessario attendere, quando si tratta di qualcosa di più grande, pregare, amare, e soprattutto occorre non pretendere che l'altro mi perdoni subito, non pretenderlo. Chiedere perdono è anche un rischio, bisogna metterlo in conto. Ecco, sorge un'obiezione a volte nel perdono, per chi, soprattutto per chi sperimenta il chiedere perdono, che è molto giusta. Questa obiezione: ma perdonare è difficile, Io ci provo, io insisto, ma è tanto difficile. E ripeto, e pensiamo qualche volta che è difficile anche per gli altri verso di me. Non pensiamo sempre che è difficile per me perdonare gli altri. Proviamo anche a pensare che è molto difficile per gli altri perdonare me. I due aspetti. Soprattutto quando si tratta di qualcosa di serio che ha ferito o ha spezzato una fiducia, degli affetti molto intimi, certamente il perdono non è uno scherzo. E molte persone soffrono perché certe ferite durano mesi e anni. Certe persone arrivano anche a dire: io non mi vendico, certamente rinuncio alla vendetta, ma non riesco a perdonare, non riesco. Certe persone sono state distrutte a volte dal male degli altri. Solo recentemente mi sono incontrato con un insegnante che è stata distrutta letteralmente dalle colleghe. Un'insegnante brillante, creativa, molto capace, ha scatenato un'invidia in quella scuola, l'hanno calunniata con la menzogna fino a mandarla con delle lettere ingiuriose dal provveditorato da rovinarle la salute, Come si fa a perdonare cose di questo tipo quando è tutta menzogna? Ecco, allora io vorrei dire ben chiaro questo, con grande convinzione. Perdonare non è solo difficile, è impossibile.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.